Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. Fraternità contemplativa e apostolica. In contemplazione, anzitutto, e in azione. La fraternità francescana si presenta già al suo nascere come una fraternità contemplativa apostolica. A somiglianza dei 12 apostoli di Gesù, infatti, chiamati a stare con lui e ad essere mandati ad evangelizzare, anche i primi 12 frati francescani e tutti gli altri che li avrebbero seguiti sono stati anch'essi chiamati dal Signore a stare e vivere con lui e a operare con lui all'evangelizzazione. La novità di questa fraternità francescana sta tutta nelle due note che la caratterizzano quale fraternità contemplativa apostolica. Separatamente, infatti, da San Benedetto in poi, c'erano già state le comunità monastiche contemplative dei Benedettini e c'era anche la vita attiva di apostolato del clero diocesano. Ambedue operavano in prevalenza nel loro campo specifico più proprio, ossia nella vita più cultuale della contemplazione, le comunità monastiche, nella vita più attiva dell'apostolato, il clero diocesano. L'unione delle due dimensioni, contemplativa e attiva, invece, si è avuta con il novello ordine dei figli di San Francesco d'Assisi, che si configura strutturato, di fatto, in comunità che vogliono essere nello stesso tempo contemplative nella fervida vita cultuale di preghiera, di raccoglimento e di silenzio, e apostoliche nella operosa attività dell'evangelizzazione e della predicazione in ogni paese o anche terra di missione ad gentes. Sappiamo che San Francesco, agli inizi della sua conversione, aveva intrapreso una forma di vita più eremitica, come ci dice il Celano. Alla Porziuncola, però, all'ascolto del brano evangelico sulla vita apostolica, viene illuminato e spinto a seguire la forma di vita degli apostoli. E subito lascia l'abito da eremita, si scalza per andare a piedi nudi, si confeziona un abito ruvido che riproduce l'immagine della croce e inizia subito a predicare la penitenza, edificando tutti con la semplicità della sua parola e la magnificenza del suo cuore. Alla sua scuola, poi, e seguendo i suoi passi, vennero i primi compagni e di seguito molti altri, i quali chiedevano di poter unirsi a lui nell'abito e nella vita, lasciando ogni cosa, come dice San Bonaventura, per fare e predicare la penitenza in remissione dei peccati. Dall'episodio della Porziuncola appare evidente che all'ascolto del brano evangelico sulla Missio Apostolorum, San Francesco opera una svolta radicale nella sua vita, rinunciando subito alla forma di vita eremitica e scegliendo la forma di vita apostolica, dietro l'ispirazione di quel brano evangelico che per lui corrispose, può dirsi, a una vera rivelazione, come egli stesso disse nel suo testamento con queste parole. Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Per cui, alla fine della vita, come riferisce il Celano, sentendosi ormai vicino alla morte, egli chiese ai suoi frati di trasportarlo alla Porziuncola, perché voleva rendere l'anima a Dio laddove, come abbiamo detto, per la prima volta aveva conosciuto chiaramente la via della verità. In effetti, alla domanda perché mai San Francesco scrisse una nuova regola invece di adottarne una di quelle già approvate dalla Chiesa, Risponde sapientemente San Bonaventura, dicendo che San Francesco in nessuna regola precedente aveva trovato riunite insieme le tre cose fondamentali: la sequela Christi nella vita contemplativa e apostolica. La grande novità della regola serafica sta appunto nella complementarietà o fusione fra le due dimensioni portanti della vita evangelica, ossia la dimensione contemplativa e la dimensione apostolica, corrispondenti per l'esattezza alle parole degli apostoli che collocano al primo posto la vita contemplativa e al secondo posto, non separabile, la vita di apostolato attivo. Nos autem orazioni et ministerio predicationis instantes erimus. Risposta di Santa Chiara e Frate Silvestro. Non fu così facile, in effetti, la svolta radicale che San Francesco diede alla sua vita, rinunciando alla vita eremitica per la vita apostolica. San Francesco, infatti, non potrà mai sottrarsi al fascino della vita eremitica o puramente contemplativa, e più di qualche volta in realtà ebbe a soffrire molto intensamente a causa di dubbi ritornanti che lo mettevano a dura prova sul valore della scelta fra la vita eremitica e quella apostolica. E soffriva ciò nonostante la rivelazione ricevuta all'ascolto del brano evangelico sulla missione degli apostoli nella Porziuncola, nonostante l'incarico pontificio della predicazione ricevuto personalmente dal Papa Innocenzo III, nonostante la decisione presa in comune con i suoi frati durante il viaggio di ritorno da Roma, nonostante il bene che già operava la predicazione sua e dei suoi compagni. Il ragionamento nell'animo di San Francesco si faceva serio e profondo sui vantaggi e svantaggi della contemplazione e dell'attività apostolica, come riferisce San Bonaventura. San Francesco si trovò una volta fortemente angosciato da un dubbio, che per molti giorni espose ai frati suoi familiari quando tornava dall'orazione, perché l'aiutassero a scioglierlo. «Fratelli», domandava, «che cosa decidete? Che cosa vi sembra giusto? Che io mi dia tutto all'orazione o che vada attorno a predicare? Io, piccolino e semplice, inesperto nel parlare, ho ricevuto la grazia dell'orazione più che quella della predicazione. Nell'orazione, inoltre, o si acquistano o si accumulano le grazie. Nella predicazione, invece, si distribuiscono i doni ricevuti dal cielo. Nell'orazione purifichiamo i nostri sentimenti e ci uniamo con l'unico vero e sommo bene e rinvigoriamo la virtù. Nella predicazione, invece, lo spirito si impolvera e si distrae in tante direzioni e la disciplina si rallenta. Finalmente, nell'orazione parliamo a Dio, lo ascoltiamo e ci intratteniamo in mezzo agli angeli. Nella predicazione, invece, dobbiamo scendere spesso verso gli uomini e, vivendo da uomini in mezzo agli uomini, pensare, vedere, dire e ascoltare al modo umano. Però, a favore della predicazione c'è una cosa e sembra che da sola abbia davanti a Dio un peso maggiore di tutte le altre, ed è che l'unigenito di Dio, sapienza infinita, per la salvezza delle anime, è disceso dal seno del Padre, ha rinnovato il mondo col suo esempio, parlando agli uomini la parola di salvezza, e ha dato il suo sangue come prezzo per riscattarli, lavacro per purificarli, bevanda per fortificarli, nulla assolutamente riservando per se stesso, ma tutto disponendo generosamente per la nostra salvezza. Ora noi dobbiamo fare tutto secondo il modello che vediamo risplendere in Lui, come su un monte eccelso. Perciò sembra maggiormente gradito a Dio che io lasci da parte il riposo e vada nel mondo a lavorare. Come descritto anche nei fioretti di San Francesco, il travaglio intimo del ragionamento mise San Francesco in grande dubitazione di quello che dovesse fare, ovvero di intendere solamente adorare, ovvero alcuna volta a predicare, e sopra ciò desiderava molto di sapere la volontà di Dio. Proprio per conoscere la volontà di Dio, San Francesco chiamò frate Masseo e lo pregò di recarsi da due contemplativi, Santa Chiara, che si trovava nel monastero di San Damiano, e frate Silvestro, che si trovava all'eremo delle carceri, per chiedere a loro quale fosse la volontà di Dio al riguardo. Frate Masseo andò da Santa Chiara e da frate Silvestro, e quando tornò da San Francesco, riferì la loro risposta, unica e identica. Cristo vuole che tu vada per lo mondo a predicare, però che egli non t'ha eletto pure per te solo, ma etiam Dio per la salute degli altri. A queste parole San Francesco disse con grande fervore, andiamo nel nome di Dio. E questa fu l'ultima conferma che egli ricevette dall'alto sulla scelta della sua forma di vita contemplativa e apostolica. La salvezza delle anime. La forma di vita apostolica fu bene espressa dagli stessi apostoli, nel suo contenuto ricco della duplice dimensione costitutiva, contemplativa e attiva. Nos autem orationi et ministerio predicationis instantes erimus. L'orazione e la predicazione. Queste erano le due dimensioni che strutturavano la forma della vita evangelica degli apostoli, e queste due dimensioni dovevano essere il contenuto costitutivo della forma di vita evangelica dei figli di San Francesco. San Francesco, di fatto, nelle sue fraternità, non voleva la separazione o divisione fra l'orazione e la predicazione, ma voleva l'unione e la fusione, anzi potrebbe dirsi, fra l'una e l'altra, reciprocamente interdipendenti, nel senso che l'orazione anima e vitalizza di grazia la predicazione o evangelizzazione, mentre la predicazione irradia e comunica agli uomini la grazia fecondatrice di ogni divina parola del Vangelo di Gesù Cristo. L'orazione contemplativa comunitaria e personale deve sempre associarsi all'itineranza apostolica nella predicazione al popolo di Dio. Sull'esempio degli apostoli, dunque, San Francesco si impegna anche nella predicazione, come un valorosissimo soldato di Cristo, scrive il Celano, girando per città e paesi, annunciando la salvezza, predicando a tutti la penitenza, con semplicità, come scrivono i tre compagni. Sempre ardente nel suo fervore, San Francesco era capace di predicare in 4 o 5 luoghi diversi nello stesso giorno, parlando del Regno dei Cieli, presentando la vita e la dottrina del Figlio di Dio. Penitente e generoso senza misura, egli predicava con tanta passione che il suo corpo si poteva dire divenuto tutto lingua, come scrive ancora il Celano. Soprattutto San Francesco era solerte predicatore del Vangelo, scrive Giordano da Giano, ed è instancabile nell'esortare i fratelli all'osservanza fedele del Vangelo, dicono i tre compagni, allo scopo di salvare le anime, poiché diceva che niente è più importante della salvezza delle anime, e lo provava molto spesso col fatto che l'unigenito di Dio si è degnato di essere appeso alla croce per le anime. Non si riteneva amico di Cristo se non amava le anime che egli ha amato. Così riferisce il Celano, aggiungendo che tanto vivo era il suo amore per la salvezza delle anime che per conquistarle a Dio non avendo più la forza di camminare, se ne andava per le contrade in groppa ad un asinello. Ugualmente per tutti i frati, questa doveva essere ed era l'impostazione dell'apostolato a salvezza delle anime, secondo San Francesco, come ribadisce anche San Bonaventura, dicendo che secondo la regola serafica i frati fanno professione esplicita della forma di vita degli apostoli inviati a predicare. E il padre Conti, infine, rifacendosi anch'egli a San Bonaventura, conferma che la regola francescana ha recepito ad litteram la tematica dell'enorme tipo del discorso missionario. Il mandato «andate e predicate», il modo di esercitare il mandato «in povertà» e i criteri metodologici da seguire nell'esercizio del mandato per portare a tutti il dono divino della pace, salvezza. E storicamente, difatti, sappiamo che fin dai primi tempi i frati, come scrive Giacomo da Vitry, con fervoroso desiderio e con veemente impegno, si affaticano ogni giorno per strappare alle vanità mondane le anime che stanno per naufragare e attirarle nelle loro file. E per grazia divina hanno già prodotto grande frutto e molti ne hanno guadagnati, così che chi li ascolta invita gli altri. Vieni e vedrai con i tuoi occhi. Altre particolari e preziose caratteristiche della predicazione francescana, inoltre, erano le tematiche che riguardavano il dono della pace, possibile soltanto quale frutto della penitenza conversione, il linguaggio dell'evangelizzatore, semplice, spoglio, ma efficace nel suo dettato di cuore. La predicazione testimoniata dalla coerenza nella propria vita. L'assoluta dipendenza della dottrina dall'autorità ecclesiastica. L'unione della predicazione con la preghiera, che le dona anima e vita. Un tema di predicazione particolarmente caro a San Francesco era di certo quello della penitenza. Basterebbe ricordare per questo la missione che Papa Innocenzo III affidò espressamente a San Francesco e ai primi frati. Andate con Dio, fratelli, e come Egli si degnerà ispirarvi, predicate a tutti la penitenza. E nella prima regola San Francesco scrive a tutti i frati con forza: fate penitenza, fate frutti degni di penitenza, perché sappiate che presto morirete. Confessate i vostri peccati. Beati coloro che muoiono nella penitenza, poiché saranno nel regno dei cieli. Guai a quelli che non muoiono nella penitenza, poiché saranno figli del diavolo. Nella lettera ai custodi, poi, il serafico padre raccomanda: in ogni predicazione che fate, ammonite il popolo di fare penitenza, e che nessuno può essere salvato se non colui che riceve il santissimo corpo e sangue del Signore. E quando è consacrato dal sacerdote sull'altare ed è portato in qualche parte, tutti in ginocchio rendano lode, gloria e onore al Signore Dio vivo e vero. Nella leggenda perugina è scritto che i frati, dopo aver predicato, dicevano ai fedeli: «La ricompensa che desideriamo da voi è questa, che viviate nella vera penitenza». San Bonaventura, da parte sua, dice che il serafico padre mandava i frati a due per le diverse parti a predicare la penitenza per la remissione dei peccati, e lui stesso, per divino incitamento, si dedicò ad invitare tutti gli uomini alla penitenza. Anche i fioretti riferiscono che ad Assisi San Francesco cominciò a predicare maravigliosamente dello dispregio del mondo, della penitenza santa, della povertà volontaria, del desiderio del reame celestiale e della ignudità ed obbrobrio della passione del nostro Signore Gesù Cristo. e San Bonaventura rileva che San Francesco, con l'efficacia della sua parola, inteneriva e muoveva a penitenza gli ostinati. Dal Serafico Padre in poi, dunque, è davvero corale la tematica della penitenza nella predicazione francescana, e così sarà per 8 secoli, fino a pochi decenni fa, da parte dei figli del poverello, che tanto bene hanno fatto e tanta luce e grazia divina hanno donato alle anime per evangelizzarle, spingendole alla penitenza e salvandole in tal modo dal pericolo della dannazione eterna. Che cosa ne è oggi invece della predicazione francescana? Ci sono ancora frati che oggi hanno il coraggio di parlare della penitenza per confessarsi, per purificarsi, per espiare i propri peccati e i peccati altrui, per salvare se stessi e gli altri dalla dannazione eterna? Fate penitenza, altrimenti perirete tutti allo stesso modo. E sine sanguinis effusione non fit remissio. Sono ammonimenti divini questi, salutari e perenni fino alla fine dei tempi. Ma quanti sono i francescani che ancora li predicano oggi? No, no, tanta predicazione francescana oggi è solo impregnata soprattutto di ecologismo, pacifismo, sociologismo, cameratismo, buonismo, animalismo, ecumenismo e così via, fino al più sacrilego sincretismo relativista, che si presenta come un satanico panteismo in divenire nichilista. Secondo la testimonianza dei 3 compagni, ha scritto il padre Martino Conti, l'andare per il mondo e annunziare la penitenza è essenziale alla vocazione francescana. Se è essenziale predicare la penitenza per i francescani, noi dobbiamo rileggere, rimeditare e rifare nostra proprio questa splendida pagina delle origini, riportata nella leggenda dei 3 compagni. Francesco, pieno della grazia dello Spirito Santo, predisse quello che sarebbe avvenuto. Disse: «Fratelli carissimi, consideriamo la nostra vocazione. Dio, nella sua misericordia, ci ha chiamati non solo per la nostra salvezza, ma anche per quella di molti altri. Andiamo dunque per il mondo, esortando tutti, con l'esempio più che con le parole, a fare penitenza dei loro peccati e a ricordare i comandamenti di Dio». E proseguì: «Non abbiate paura di essere ritenuti insignificanti o squilibrati, ma annunciate con coraggio e semplicità la penitenza. Abbiate fiducia nel Signore che ha vinto il mondo. Egli parla con il suo spirito in voi e per mezzo di voi, ammonendo uomini e donne a convertirsi a lui e ad osservare i suoi precetti. Incontrerete alcuni fedeli mansueti e benevoli, che riceveranno con gioia voi e le vostre parole. Molti di più saranno però gli increduli, orgogliosi, bestemmiatori, che vi ingiurieranno e resisteranno a voi e al vostro annunzio. Proponetevi in conseguenza di sopportare ogni cosa con pazienza e umiltà». Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.